Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore.
La nostra meditazione di stamattina vuole raccogliere insieme la giornata di oggi, festa di tutti i santi, e domani la nostra commemorazione, il nostro ricordo affettuoso per chi ci ha preceduto nella Patria Beata. E è logico che le due feste siano una a fianco all'altra, perché noi oggi celebriamo la prospettiva globale che il Signore ha dato alla nostra vita. Io vorrei dire che oggi è la festa della speranza, però una speranza comunitaria, non individualistica, non da pensare solo come fatto personale, legittimamente necessario, ma pensato davvero con il titolo che abbiamo dato a questa giornata: tutti i santi sono in festa e noi con loro. Allora le tre letture che abbiamo ascoltato ci aiutano con un linguaggio di tipo liturgico, di tipo così anche immaginifico. Bellissimo il racconto dell'Apocalisse, anche se purtroppo non è molto conosciuta fra noi normali frequentatori della Chiesa, ma l'Apocalisse è tutta festa di tutti i santi. È il libro che racconta o che cerca di proiettare nel nostro cuore la grande speranza di quel giorno in cui saremo tutti riuniti. E il testo diceva che c'è il trono su cui è Dio, e questa è una visione umana. Dio non ha troni, Dio, capitemi, noi balbettiamo quando arriviamo, però possiamo dire Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, Dio Amore, al centro di questa grande festa. Ma davanti al trono dell'Altissimo l'agnello sgozzato, Gesù, che è sgozzato, ha versato il suo sangue, ma è risorto e quindi è ritto in piedi e ci accoglie. Pensate la bellezza di questa preghiera quando, anche fra poco, nella celebrazione dell'Eucaristia, il sacerdote, prima di darci la comunione, alza verso il cielo corpo e sangue di Cristo e dice: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Ecco, questo aver tolto il peccato del mondo ci ha costituiti santi, ci ha resi santi. Quindi la prima lettura ci coinvolge in una festa liturgica, una festa dove veramente, essendoci Dio, essendoci Cristo, essendoci tutti i santi, io penso proprio di poter dire con al centro Maria, noi sentiremo la gioia di appartenere a questa grande famiglia e cominceremo a capire finalmente il senso del nostro vivere. E allora la seconda lettura, San Giovanni, che inizia con un brivido di gioia. Che bello, abbiamo finalmente scoperto qual è il senso del nostro vivere. Noi siamo figli di un padre che ci ha amato al punto tale da darci suo figlio, il figlio eterno, il verbo eterno di Dio, l'unigenito di Dio, farlo diventare uomo come noi, perché lui potesse prenderci e portarci a diventare figli di Dio come è lui. E quindi il termine figlio, che si lega al termine padre, vuol mettere in evidenza che le caratteristiche che ci sono nel padre adesso cominciamo a intravederle anche sul volto dei figli. Pensate, ognuno di noi dovrebbe essere immagine visibile di qualche aspetto delle perfezioni di Dio. Allora, il termine santi, santo che usiamo, è bello scoprire che all'inizio, nei primi scritti della Chiesa, San Paolo scrive sempre dicendo: questa lettera è indirizzata ai santi che sono a Corinto, ai santi che sono nella città di Efeso, ai santi che sono a Roma. Perché usa questo termine? Ecco, perché c'era la piena coscienza che dal giorno del nostro battesimo questa nostra povera esistenza umana è stata nobilitata, in quanto Dio stesso ha preso possesso di ciascuno e sta imprimendo dentro di noi il suo volto. Un cammino lento, un cammino progressivo, un cammino che a volte noi rendiamo più complicato con i nostri peccati, ma Dio è in azione costantemente per trasformare ciascuno di noi in un'immagine vivente della sua presenza. Ecco, fra di noi poi qualcuno ha preso veramente sul serio questa realtà e ha impostato tutta la sua vita secondo queste logiche. E noi li chiamiamo i santi. Beh, in una chiesa come questa, San Giovanni Bosco, ricordiamolo con gioia, è la reliquia più grande che vedete là in alto. E fra pochi mesi, il 17 febbraio, ospiteremo qui nella chiesa il corpo stesso di Don Bosco in un'urna di vetro, sta girando il mondo intero, e il nostro turno, che dura un solo giorno, sarà proprio il 17 di febbraio, quando verrà, la porteremo in cattedrale ovviamente, poi lo riporteremo qui alla sera, tardi, nella nostra chiesa per acclamarlo, lodarlo e spingerci attorno a lui. Ecco, allora vi dicevo, questi sono i santi, cioè quelle persone che hanno preso sul serio la proposta di Cristo, che noi troviamo in qualche maniera sintetizzata nel brano del Vangelo che oggi ci è stato proposto. Le Beatitudini, è un brano che conosciamo, penso, e Gesù, ci racconta San Matteo, attorniato da gente povera, da gente semplice, da gente che voleva capire finalmente il senso della propria vita. Io penso di essere insieme con voi in questo gruppo, ai piedi di Gesù, e chiedere: Signore, ma ci fai capire, in mezzo al groviglio delle mille cose che ci succedono, ai dolori, alle prove, alla morte delle persone care, ci fai capire qual è il senso della vita? E allora abbiamo questa che tutti dicono essere la pagina per eccellenza, la più bella di tutto il Vangelo, quando Gesù inizia dicendo: beati coloro che sono poveri nello spirito, perché Dio dà a loro il suo regno. E poi prosegue con tutte le beatitudini che abbiamo sentito proclamare. Io mi domando se davvero per noi che siamo qui oggi queste proposte di Cristo sono le più importanti. Provo a guardare la vita che mi circonda e vedo che ci sono altre beatitudini nella bocca delle persone, anche degli auguri che magari una famiglia fa a proprio figlio che sta crescendo, e cosa gli augura? gli auguro intanto la salute, eh? A Bologna è un classico, è importante la salute. Poi gli augura di avere una buona famiglia, poi gli augura di avere anche una buona affermazione professionale e ovviamente di avere i soldi per vivere, magari vivere anche bene, e di avere degli amici. Vedete, ho detto tutte cose estremamente positive, necessarie, ma mi domando, Dio dov'è? Posso mettere al primo posto queste cose e mettere come un sussidio, un piccolo aiuto, ma sì dai, andiamo anche in chiesa a pregare, qualche devozione a qualche santo anche. Allora si tratta di ristabilire un equilibrio, ma non per far piacere al Papa, al Vescovo, al Parroco, ai preti, ma per capire il senso della nostra vita. Mettere insieme la giornata di oggi con quella di domani ci obbliga a prendere coscienza che la nostra vita ha un termine dal punto di vista umano, fisico, e noi dobbiamo guardare con coraggio a questo momento della nostra esistenza, perché qui si gioca la nostra fede. Per le persone che non hanno fede, che non credono che dopo la nostra morte c'è la vita vera, beh, è chiaro che è meglio non nominare la morte, perché fa paura, anche perché è la fine di tutto, e quindi mettiamo in questa prima fase, che è la nostra vita terrena, tutto il possibile, e le cose che ho detto prima diventano le cose più importanti, pronti purtroppo a qualunque, direi, aggressione, pur di avere la salute, pur di avere i soldi, pur di star bene. E vedete come malauguratamente tutto questo poi diventa cattiveria, aggressione, ammazzamento di persone, in questo periodo fra l'altro così intensificato, diventa sperequazione, per cui qualcuno ha una pensione di 100.000 euro e qualcuno non ha neanche il necessario per vivere. Vedete, non c'è la fede, è chiaro, ho puntato tutto sui beni materiali, che ripeto sono legittimi, ma non sono l'assoluto, tant'è vero che quando c'è solo quello gli uomini si scannano tra di loro, da che mondo è mondo. E allora ecco il passaggio fondamentale: quando noi guardiamo alla morte, noi dobbiamo guardarla con speranza, perché il fatto che Cristo, Dio, Verbo come il Padre, si è fatto uomo, ha preso la nostra natura umana, ha vissuto la nostra esperienza terrena, ha vissuto la morte, ma dalla morte è risorto e ci ha portato come dono la sua stessa vita, promettendoci che nel momento in cui noi ci inseriamo vitalmente in Lui, anche questa nostra vita terrena è destinata alla risurrezione. E capitemi, tra poco reciteremo il credo e diremo che crediamo alla risurrezione dei morti. E quando battezziamo un bambino e facciamo le promesse battesimali, diciamo credo alla risurrezione della carne. Noi siamo dei credenti nella risurrezione. L'orizzonte della nostra vita è la speranza. Allora, prendendo questo quadro di valori che non termina con la nostra morte ma sbocca nella vita definitiva, allora i valori che abbiamo detto prima, la salute, l'affermazione professionale, i soldi, sono strumenti importanti che noi dobbiamo cercare di rendere possibili a tutte le creature umane, a tutte, con dignità, perché possano scoprire il volto di un Dio che è Padre e che al di là di questa nostra breve esperienza terrena ci porterà a vivere per sempre, nella gioia, nell'amore, nella comunione. E questo è molto importante. Quando ero bambino e mi dicevano che in paradiso cantavamo le lodi di Dio, io sono stonato, dicevo, mamma mia, che penitenza, allora sempre a cantare. No, è la comunione delle persone. Quando il Signore ci ha parlato di questo momento che per noi è al di là del muro della morte, ha sempre parlato di un banchetto festoso dove la gente si incontra, e ha detto che lui si siederà a tavola con noi a mangiare, e l'ha detto proprio lui dopo la risurrezione. Ci ha parlato, direi, di una relazione piena d'amore, per cui recupereremo i rapporti profondi con le persone, per esempio, che ci hanno dato la vita. Io penso che per molti di noi che abbiamo capelli bianchi o non li abbiamo più, papà e mamma sono già in paradiso. E sono là che ci aspettano e insieme vivremo con gioia. E chiaramente noi balbettiamo perché siamo tutti da questa parte, ma il Signore risorto che ci ha garantito questo nostro ingresso, questa speranza grande, ci ha garantito anche che non saremo non ci sarà una comunione profonda fra noi e tutte le persone che avremo amato. La Chiesa chiama, con linguaggio bellissimo, comunione dei santi, cioè un rapporto che a questo punto non nasce solo dal sangue, ma nasce soprattutto dal sangue di Cristo, cioè da quella vita nuova che Lui mette dentro di noi di giorno in giorno, di sacramento in sacramento, trasformando progressivamente la nostra vita in quella che sarà poi la vita definitiva. Allora vedete, oggi festa della speranza, domani festa della comunione, del ricordo affettuoso di persone molto più vive di noi, molto più fortunate di noi, perché sono già nella pienezza dell'amore, della comunione col Padre, e allora li preghiamo che ci aiutino. Noi siamo già abituati a invocare i santi, chiedere il loro intervento, la loro intercessione, ma preghiamo anche i nostri defunti, chiediamo la loro intercessione, e sapendo che c'è una pienezza d'amore da raggiungere, noi parliamo di purgatorio, di purificazione, di preghiera, di intercessione anche per chi è già defunto, di messa di suffragio. Ecco, sono tutti termini per esprimere il desiderio di fare comunione con queste persone e di scambiarci i favori spirituali. Ma il favore per eccellenza, il momento della comunione per eccellenza, è proprio la celebrazione dell'Eucaristia. Guardate, in ogni Eucaristia, dopo aver consacrato il corpo e il sangue del Signore, prima il sacerdote lo offre al Padre e poi dice: Padre, ti chiediamo un regalo. Per mezzo dello Spirito Santo che ha trasformato questo corpo, questo pane e questo vino nel corpo e nel sangue di Cristo, trasforma anche noi in un unico corpo. Fateci caso anche stamattina, proprio questa richiesta di una realtà unica, di comunione. E poi dice, e questa comunione non solo per noi che siamo qui in Chiesa, per tutta la Chiesa, poi il Papa, i Vescovi, chiaro, no? Nominiamo i nostri pastori, ma poi nominiamo per i nostri fratelli defunti, le nostre sorelle defunte, e poi proseguo dicendo, ti chiediamo una grazia grande, fai in modo che anche noi arriviamo in Paradiso insieme con la Madonna, con San Giuseppe, con tutti i Santi. Allora vedete, l'Eucaristia è il momento in cui l'Apocalisse, prima lettura di oggi, in cui attorno all'altare dove l'agnello è immolato e il suo corpo e il suo sangue stanno per diventare il nutrimento di una vita che durerà per sempre, ecco, attorno a quest'altare convochiamo tutte le persone che hanno messo Dio al centro della loro esistenza. E noi, allora, siamo anche noi i santi. Poi ci sono i santi con l'aureola, voglio dire, quelli che la Chiesa, che tutti noi abbiamo acclamato. Qualcuno di voi ha conosciuto fisicamente Madre Teresa quando è venuta qui a Bologna. Parecchi di voi sono andati da Padre Pio a incontrarlo prima che morisse. Cioè, voglio dire, abbiamo avuto familiarità con i santi. Bene, con persone come noi, hanno camminato come noi nelle prove, nelle difficoltà, ma hanno messo Dio al primo posto. E allora noi diciamo, che bello, hanno realizzato la loro vita sia in terra che di là, e aiutateci a fare la stessa strada. Allora vedete, la nostra è proprio una strada da pellegrini, in buona compagnia, con una meta ben chiara, con un aiuto quotidiano fortissimo nell'Eucaristia che ci permette di camminare nella speranza. Vi dicevo oggi, festa della speranza comunitaria, un popolo che cammina sperando, ma con, possedendo già i segni grandi, i segni forti di questo premio finale, di questa comunione d'amore che già comincia nelle nostre relazioni umane su questa terra. E allora la preghiera di Sant'Agostino che diceva: Signore, ci hai fatti per te e questo nostro cuore è inquieto fin quando noi riposeremo in te, diventi davvero l'anelito del nostro cuore a diventare una cosa sola con Dio, ma anche a essere persone di profonda comunione che portano le beatitudini nella concretezza di tutti i giorni, seminando amore in mezzo alle persone con cui viviamo e preparando così l'incontro definitivo quando saremo uniti davvero nella gioia.